Allora, adesso che abbiamo visto il sistema di annotazione, torniamo alla figura 1 del lavoro che guardavamo prima. Quindi loro hanno una serie di risultati su questo 1% di genoma sulla fatte con la cromatina immunoprecipitation di TAF1 oppure di RNA Pol, d'accordo? E quindi questi risultati vengono semplicemente mappati come istogramma, chiaramente, su tutto il genoma, d'accordo? Qui ovviamente danno solo una finestra esemplificativa su un pezzettino di cromosoma, vedete, abbastanza piccolino, in cui vi fanno vedere come hanno messo le cose, d'accordo? Quindi c'è una prima mappa che è quella delle sonde, cioè vi fa vedere, per tutto il genoma studiato, vi fa vedere dove sono posizionate le sonde, cioè queste qui, questi tratti blu non sono le sonde, ma sono le regioni coperte da sonde Tylerin, ok? Quelli blu. E ovviamente ci sono delle zone che mancano, ma perché? Perché sono le zone di repeats. Cioè chiaramente, come sempre, questo lo trovate come cosa costante in tutti i lavori, tutto dove ci sono delle ripetizioni molto accentuate è inutile fare delle sonde, quindi non vengono fatte, d'accordo? Queste sono regioni ripetitive. A questo punto vengono mappate due cose per ognuno dei due parametri studiati, vengono mappate due cose. Uno è il meno logaritmo P e l'altro è R. Cosa sono queste? R è l'arricchimento relativo, cioè vuol dire praticamente per ogni sezione quanta segnale c'è in più rispetto al controllo. Questo si chiama arricchimento relativo in termine tecnico. E quindi vuol dire che là dove vedete questi trattini rossi vuol dire che chiaramente c'è stato segnale. Ovviamente dove ce n'è un po' di... questo è un istogramma al contrario, quindi là dove è un po' più profondo vuol dire che c'è stato più arricchimento. Vedete, qui ci sono tre tacche, qui c'è una tacca sola, d'accordo? Quindi la prima tacca in realtà è uguale a 1 praticamente, mentre quelle dopo vuol dire che qui c'è stato arricchimento. Quest'altro grafico invece in verde cosa vuol dire? La P di misura. La P di misura è un parametro tecnico che vuol dire la probabilità con la quale quel segnale è buono, d'accordo? Quindi tanto più il grafico è alto, tanto migliore è il tipo di analisi fatta di sopra. In pratica quello che noi vediamo è che se c'è un buon segnale di sotto come arricchimento e una buona P associata, vuol dire che quello è un segnale robusto, affidabile. Quindi questo è stato fatto sia per la TAF sia per la RNA polimerasi. Come vedete c'è una buona concordanza tra i due segnali principali. Quindi se voi vedete un segnale grosso qui, sia per TAF che per RNAP, vedete un altrettanto segnale grosso qua, sia per TAF che per RNAP, cosa ne deducete? Ci sarà un promotore, no? È ovvio, se di sopra ci vediamo un segnale sia per la proteina componente della TF2D sia per la polimerasi, vuol dire che ci sono dei promotori attivi. Bene? Okay. Quindi banale, niente di speciale da capire, però bisogna capirlo. Allora, questo è il risultato tecnico dell'analisi. Qua sotto invece è a questo punto loro cosa hanno fatto? Hanno fatto quello che vi ho fatto vedere prima nella diapositiva di spiegazione, che è la voce di una vecchia presentazione, non sentita. Dicevo, hanno aggiunto l'informazione RNAP e TAF su annotazioni già fatte del genoma. Quindi questo qui è il genoma, d'accordo? Quello studiato. Qua sopra ci sono le annotazioni già esistenti in termini di trascritti, quindi questa è la stessa cosa che abbiamo visto prima sul genome browser, e qua sopra loro ci hanno mappato i segnali ottenuti con la POL e con la TAF, né più né meno, d'accordo? Aiuto. Bene? Allora, questo lavoro, fatto in questa maniera sistematica, consente, uno, di mappare i siti di inizio della trascrizione nei geni che già si conoscono. Se questi qui esistono già nel genome browser, vuol dire che qualcuno prima li ha studiati, li ha fatti. Quindi se io trovo un bel segnale lì, lo trovo proprio all'inizio di un, vedete, di un gene conosciuto, vuol dire che quello che è sul motore, è importante. Però ci sono anche dei segnali su delle cose un po' meno note. Per esempio, come vedete qua sopra, in questa zona qui ci sono due bei segnali, uno di TAF, l'altro di polimerasi, che mappano su una cosa che viene chiamata Kia 144. Questi sono i classici simboli che quelli che hanno studiato i genomi mettono quando non sanno che cos'è. D'accordo? Cioè di sopra, o computer, o dal punto di vista computazionale o dal punto di vista di est e di altre cose, c'era una qualche notazione, non è un gene perché sennò avrebbe un nome vero e proprio. Fino adesso era rimasta una cosa ignota. Al momento in cui io mappo lì sopra ovviamente una poll e una TAF, vuol dire che probabilmente anche quella lì è una sequenza trascritta, ok? Quindi questo è solo per farvi capire che il nostro sistema in questo momento di annotazione dei genomi è un'annotazione parallela progressiva, cioè un sistema in cui ciascuno che fa un mestiere, uno trova un trascritto e lo mappa, uno trova, no? D'accordo? Una mappatura di polimerasi e la mappa, eccetera, eccetera. Quindi questo costruisce una conoscenza. Quando le diverse conoscenze in parallelo quadrano, quello lì assume la dignità di essere un gene. Va bene? Oh, dunque, questo è quindi la prima parte di questo lavoro. Scusate, questo era tutta la cosa che già conoscete. E però ci sono due aspetti ancora che vi volevo far vedere. Allora, non lo trovo più, scusate. Ok. Allora, quando io trovo un promotore, avete capito, il genoma, io trovo il mio segnale con la polimerasi. In quella figura lì non si vedeva il caso contrario, cioè si vedevano solo o geni già conosciuti con la loro... c'è una roba automatica, avete pazienza, una cosa fatta... Non so come toglierla, quindi non la tolgo e pazienza. Ok. Dicevo, quando avete, come abbiamo visto prima, corrispondenza, gene conosciuto, corrispondenza del segnale, boh, è un gene. Se io vedo una cosa che prima era stata detta ignota e vedo un segnale, boh, vabbè, assume la dignità di gene. Però può succedere anche una cosa inversa, cioè può succedere che ci sia stato mappato un gene e non ci sia segnale, oppure viceversa che io mappo una cosa e non c'è assolutamente nessun'altra annotazione dentro questo pezzo di genoma. E allora dico, caspita, che cos'è questa roba? Una cosa. Allora, c'è un saggio funzionale dei promotori, qualcuno di voi se lo ricorda, dovreste più o meno averlo, molti di voi averlo visto, il saggio funzionale delle sequenze promotori, qualcuno si ricorda come sono? Sono i cosiddetti saggi reporter, nessuno l'ha mai sentito. Saggio reporter si fa in questa maniera qui. Voi immaginate di avere trovato una regione del vostro DNA genomica che sospettate di essere un promotore, d'accordo? Allora quello che potete fare è quello di tagliarlo, clonarlo, e non lo so, c'è un automatico che mi dà fastidio, abbiate pazienza. Potete tagliarlo dal vostro DNA genomico, clonarlo in un plasmide qualsiasi, in cui ci sia un cosiddetto gene reporter. I geni reporter cosa sono? Sono dei geni di solito di derivazione batterica o di derivazione di qualche organismo strano che non ci sono nelle cellule in cui voi andate poi a vedere questa cosa, d'accordo? In modo che voi potete misurare la funzione di questa sezione di promotore se attiva o non attiva la trascrizione del vostro gene reporter, d'accordo? Quindi voi prendete questo plasmide costruito, lo mettete dentro una, per esempio una cellula animale, eccola la figura, e se questa cellula animale, cacchio che fastidio, se questa cellula animale vi esprime la proteina reporter, voi la misurate. Per esempio questo è fatto con un enzima che si chiama CAT, che è un paradigma più antico dei geni reporter di questo mondo, che è la cloranfenicolacetiltrasferasi, è l'enzima che nei batteri conferisce resistenza al cloranfenicolo. D'accordo. Allora voi l'avete clonato il vostro promotore dietro al TAG gene, trasfettato nella vostra cellula, questa qui diventa capace di fare questa azione di cloranfenicolacetiltrasferasi, che si misura andando a separare il cloranfenicolo acetilato da quello non acetilato. D'accordo? Quindi andando a misurare questa conversione di cloranfenicolo si capisce se da sopra c'era un promotore o no. Va bene? Quindi è una cosa abbastanza banale. Adesso si usano delle altre cose più convenienti rispetto alla carta, in particolare si usa molto la luciferasi, quella della lucciola, che quindi conferisce una luminescenza misurabile con semplicemente aggiungendo un po' di ATP in un luminometro abbastanza semplice. Quindi questi autori qui, tornando al nostro paper, questi autori qui per confermare una serie di localizzazioni che avevano visto di geni in cui c'era un bel picco di polimerasi ma non c'era niente attorno, d'accordo, di mappato, sono andati a fare questo, cioè hanno preso un frammento di, vedete, di circa 2000 basi lì attorno dove c'era il bel segnale, l'hanno diviso in tre pezzettini A, B e C di circa 750 basi ciascuno e poi l'hanno clonato nelle due orientazioni, perché uno non sa mai un promotore se va da una parte o se va dall'altra, l'hanno clonato nelle due orientazioni dentro a dei plasmidi reporter con la luciferasi, vedete? D'accordo? Una volta fatto tutto sto mestè, sono andati a trasfettarli dentro delle cellule che non so quali siano, ma c'è scritto qui forse, non so, HT1080 cellule, e hanno misurato qui la luciferasi, d'accordo? E ovviamente a questo punto vi fanno vedere i risultati, quindi questi sono ciascuno dei pezzi incogniti. Ok, qui c'è la localizzazione cromosomale, vedete, cromosoma 1, inizio, fine, cromosoma 8, inizio, fine, e discorrendo. Qua ci sono, vedete, i plasmidi costruiti in forward e in reverse, quindi con le due orientazioni, ok? E quindi ci sono 3 e 3, e qua sopra sono i risultati che ottenete. Questa è la relative reporter activity. Okay, quindi quello che voi potete andare a vedere è molto semplice. Alcuni di questi segnali evidentemente sono segnali spuri, cioè là c'era un bel picco della polimerasi, ma nessuno di questi costrutti dimostra alcuna attività promotoriale. Cosa potrebbero essere? Per esempio Giulio potrebbe dirvi che potrebbero essere le nastri, no? Perché i posti strani in cui si lega la polimerasi pur essendo non un promotore. Questi sono invece chiaramente dei promotori. Vedete che io il primo frammento clonato in senso mi stimola la trascrizione, l'ultimo frammento clonato in antisenso mi stimola la trascrizione, quindi questo chiaramente è un promotore, il che vuol dire che lì dietro ci sarà qualcosa che viene trascritto, che nessuno ha ancora visto, ma magari domani lo si vede. E via discorrendo, vedete che le attività sono varie, di vario tipo. I risultati negativi, nota, non necessariamente vogliono dire che è assolutamente negativo, anche perché è chiaro che il modo con cui sono stati costruiti questi plasmidi reporter, noi potremmo, avendoli tagliati in tre in maniera casuale, può anche darsi che siamo andati a tagliare proprio un elemento importante, quindi magari facendo un altro tipo di taglio questi funzionano, però voglio dire, sulla base statistica generale è ovvio che il discorso tiene. Va bene, questo non ve lo faccio vedere perché è troppo complicato. E come ultimo questi autori presentano un ulteriore sistema di verifica che è abbastanza importante, poi dopo vabbè, non so perché scatta da solo, guarda, non lo so. Allora, vedete che hanno fatto altre verifiche qua sotto importanti, cioè una è quella di andare a mappare i 5 primo CAP, cioè sono andati praticamente a usare dei dati di altri, e questo è un altro aspetto che vi sottolineo perché in molti lavori troverete, ormai questa abitudine si sta diffondendo molto, quella di usare dati altrui per verificare i propri. E quindi questi hanno preso dei dati di altri che avevano mappato i 5 primo CAP con uno dei metodi di Cage che abbiamo studiato prima, e quindi l'hanno mappato in parallelo ai loro dati, vedete, nella stessa scala, con lo stesso sistema. E poi a ulteriore dimostrazione hanno fatto ancora due tipi di una precipitazione l'altro mattina contro due modificazioni degli stoni. Modificazioni degli stoni di cui parleremo ampiamente le prossime settimane, però che sono, ve lo anticipo, una è un'acetilazione di cui abbiamo già sentito parlare. Ricordate che gli stoni attivi, cioè nei geni attivi, la cromatina è iperacetilata. E quindi loro hanno fatto l'immunoprecipitazione di un istone, che è l'H3, con un anticorpo che riconosce le acetilazioni. La stessa cosa su questa metilazione, di cui discuteremo poi, per adesso archiviatela solo come conosciuta. E di nuovo hanno rimappato tutti i segnali ottenuti in questa maniera. Per cui là dove avevano dei promotori putativi di cui conoscevano più o meno poco, hanno corroborato questi dati mappando il cage, vedete che comappa anche lì, mappando le acetilazioni istoniche e mappando le metilazioni istoniche. Tutte queste cose che vengono fatte, come si dice, corroborano il dato, cioè aiutano a definire che questo effettivamente sia un promotore. D'accordo. Quindi questo è il sistema che viene utilizzato da questi autori. Siamo.
Sì, no, volevo studiare. La linea indica la soglia di significatività.
La linea indica la soglia di significatività. È una P, beh, una P come sempre uno la sceglie dove vuole, ma allora diciamo così. Ok, questo è fatto in giro. L'ultima, abbiamo ancora un quarto d'ora, facciamo invece l'altro sistema, no? Quindi questo avete capito, facendo immunoprecipitazione cromatina su delle proteine legate, quindi questo è il primo sistema. L'altro invece lo conoscete già, è quello della cage, che abbiamo già discusso l'altra volta, però vi volevo far vedere che cosa ha tirato fuori questo cage, che è abbastanza carino. Questo è il risultato, se vi ricordate, di quel famoso progetto Phantom che avevamo già visto. Phantom vuol dire, se vi ricordate, Functional Anatomy of Mouse Genome. E se vi ricordate, facendo la cage, loro avevano identificato un numero straordinario di transcription star site, intesi come trascritti con il CAP. D'accordo. Allora, il fatto di avere tutti questi trascritti, cioè di avere la sicurezza che questi sono inizi di trascritto, perché lì c'è un CAP, consente evidentemente, come potete immaginarlo, di mappare il promotore. I promotori eucariotici sono sempre immediatamente precedenti l'inizio della trascrizione, quindi se io ho mappato l'inizio della trascrizione automaticamente so dove è il promotore, d'accordo? E quindi insieme a questo lavoro, che era molto importante per il numero di trascritti che hai evidenziato, però contemporaneamente c'era questa informazione molto importante, direi proprio anatomica se vogliamo, perché a questo punto ti dava la descrizione di tutti i punti in cui c'è un promotore. E difatti questi signori pubblicano, come vedete, a giugno del 2006 questo lavoro in cui dice Genome-wide Analysis of Mammalian Promoter, perché semplicemente hanno preso i loro dati di cage e sono andati a analizzare i promotori che precedevano questi. Allora, ricordate, questa è la figura 1, anche questo non ve lo do nei materiali che è troppo complicato come lavoro, ma vediamo due o tre cose solo. Dicevo, ricordate cosa vuol dire fare cage, no? Cage vuol dire andare a fare un piccolo tag 5' terminale. Quindi, di nuovo, come uscita di questo tipo di analisi, noi lo chiamiamo readout, in termine tecnico, abbiamo di nuovo dei piccoli oligonucleotidi, cioè dei tags. Questi tags vengono mappati sulla sequenza genomica, d'accordo? Allora, che come si fa ad andare a analizzare il transcription star site? Si fa semplicemente che si mappano questi vari tag che sono stati ottenuti e si va a calcolare il numero di tag visti per ciascuna delle posizioni. Va bene? Quindi se io ho un pezzo genomico fatto così, ok, che è l'inizio di un gene ovviamente, e io ho ottenuto, per esempio, un tag fatto così, GGG, bla bla bla, ovviamente è mappato qua sopra, giusto? Questo è il primo tag. Ne ho ottenuti invece tre fatti così, quindi ovviamente faccio un grafico di questo tipo qua sopra, giusto? poi ne ho ottenuti due che partono dalla base immediatamente precedente e ho ottenuto uno dalla base immediatamente precedente. Il risultato cosa vuol dire? Vuol dire che in questa zona qui c'è l'inizio della trascrizione e che la trascrizione può iniziare alla base 1, alla base 2, alla base 3, alla base 4. Ok? Allora, questo è il primo concetto che è saltato fuori da questo lavoro. Cioè la maggior parte dei promotori non ha una singola base da cui il trascritto parte, ma ha dei cluster di base da cui parte. Questi cluster possono essere più stretti o più larghi. E allora, se noi andiamo a fare la statistica di tutti questi localizzazioni di transcription start site, troviamo questa cosa qui. Tanto per, sempre per aiutare la comprensione, vi ho riportato quella figura di prima qui nel quadrato. Ovviamente la larghezza di questo cluster quant'è? 4. Perché io trovo 4 punti possibili di inizio della trascrizione. Allora, se io devo fare un po' di statistica sui tutti i miei 180.000 inizi della trascrizione che ho visto, come vedete cosa vedo? Ne ho visti circa 500 in cui la larghezza è da 1 a 2, cioè in cui la larghezza del cluster è uguale a 1 o uguale a 2, che vuol dire che può essere un punto singolo o al massimo due punti. Ce ne sono tanti di promotori in questo modo, vedete? È un bel piccone. Poi ne ho un numero un po' più ridotto di quelli che possono essere larghi da 2 a 4. Un numero inferiore delle cellule. Come vedete c'è una specie di buco qui, che vuol dire che cluster larghi 10 sono pochi. D'accordo? Poi come vedete il grafico risale pian pianino. E la frequenza di nuovo aumenta e noi ci troviamo di nuovo una specie di massimo qua sopra, in cui come vedete la larghezza del tag cluster è tra 40, 30 e 50. Questi qui sono quei promotori che abbiamo discusso l'altra volta. Vi ricordate, vi ho detto, ci sono tante situazioni in cui entro le 50 basi si vedono trascritti che partono da posizioni molto disparate. Quindi ci sono due categorie di promotori molto distinte. Uno che ha, come ho detto, un transcription start molto clusterizzato, cioè in un unico punto sostanzialmente, tipo questo. E poi ci sono dei promotori invece in cui l'inizio sembra un po' vago, d'accordo? Cioè può iniziare in un campo di 30-50 basi in maniera più o meno indifferente. Allora se io faccio i gruppi di queste cose qui, loro li hanno fatti ovviamente, e sono saltati fuori queste quattro classifiche, cioè almeno loro li hanno fatto quattro classifiche, poi magari noi avremmo scelto di farne 5 o 7, ma la biologia come sempre ha un range di situazioni molto... La prima situazione è quella del picco clusterizzato, lo vedete qui. Qui hanno fatto solo alcuni esempi. Questi qui sono geni singoli che hanno portato ad esempi. Questi li chiamano single dominant peak, che vuol dire che in questi casi, come vedete, la trascrizione parte sempre più o meno dallo stesso punto. O da punti molto vicini. D'accordo? Questo è un po' più larghetto, ma insomma, comunque peak. Questo qui, vedete, che sono dei promotori completamente diversi. La scala qua sotto non si vede, ma la vedete qui sotto. Queste qui sono le posizioni di nucleotidi e quindi vi dà la scala, cioè questo 20-100. Vuol dire che noi troviamo trascritti che partono in posizione 20, troviamo un trascritto che parte in posizione 21, uno in 25, uno in 27, uno in 30, eccetera, eccetera. Cioè li troviamo che partono da posizioni differenti, d'accordo? Vedete, questi sono gli esempi, questi vengono chiamati broad peaks, d'accordo? 1, 2, 3, ovviamente ciascuno con la sua individualità, va bene? E poi ci sono due gruppi misti, cioè gruppi misti cosa vuol dire? Vuol dire promotori in cui ci sono dei picchi prevalenti, cioè delle posizioni di inizio e trascrizione prevalenti, però ci sono anche tanti altri picchi broad, quindi misti. Misti di un tipo, misti di altro tipo, poi insomma, chiamiamoli misti collettivamente. Tanto quello che ci interessa noi sono questo e questo. Allora, il fatto che questi promotori siano così diversi. Concentratevi sul single dominant peak e sul broad peak, single dominant peak, questa figura è più facile da capire. Broad peak vuol dire che ci sono due modi di funzionare della macchina di trascrizione di istinti, per forza. E se noi andiamo, e loro l'hanno fatto, a questo punto sono andati a esaminare la zona genomica che sta appena prima di queste classi di promotori, hanno scoperto questa cosa molto divertente. Cioè che tutti i promotori che hanno broad peaks, cioè che iniziano prevalentemente in un punto, sono tutti tata. Cioè sono tutti promotori che contengono la famosa tata box, quella del libro di testo. D'accordo? Mentre tutti i promotori che hanno inizio variabile, quindi con distribuzione variabile, sono tutti non tata, quindi non contengono la data box, e sono invece contengono come promotore semplicemente questa sequenza che chiamano CPG Island, cioè isola ricca di sviluppo, non meglio definita. D'accordo? E questa è stata uno dei risultati principali di questa analisi, perché ha definito in maniera molto netta queste due classi di promotori. E credo che a questo punto qualcuno di voi che è più attento mi spiega anche perché i libri di testo, in epoca pregenomica, li faceva da vedere solo il promotore con la tata box. Sì, però noi conoscevamo anche dei geni, cioè in mezzo ai geni che si comportano in questa maniera, qui ci sono tanti geni noti, cioè vuol dire, anche perché poi quasi tutti questi geni qui, tra l'altro, sono strani perché sono i geni quelli che hanno le funzioni fondamentali, quelli famosi housekeepers, cioè quelli, no, che abbiamo già accennato, sono quasi tutti di questo tipo, quindi sono molti geni noti. Ma perché da questi qui? Il fatto che nel libro di testa ci sia solo questa situazione vuol dire che la gente ha studiato solo questo. Perché secondo voi studiate solo questo? Sono contento che l'avete dato in libro, perché questo qui, tra l'altro, è molto educativo. No, ma è molto educativo in biologia, perché la biologia è piena di queste cose qua. È giusto che gli studenti si rendano conto. Cioè, molta della biologia che noi conosciamo non necessariamente rappresenta la situazione più comune, o rappresenta comunque tutta la biologia, ma rappresenta il modello più facile da studiare, comunque quello in cui un fenomeno si vede. Questo è molto molto tipico, assolutamente. Quindi il tata box è semplicemente perché chi studiava, come in epoca pregenomica, cercava un gene da studiare per capire come funzionava il promotore, se si trovava di fronte a un sacco di inizi di trascrizione, quindi con dei trascritti variabili così, diceva, no, qui è brutto, studio l'altro che ha un picco di trascrizione, e quindi il risultato sappiamo solo. Anche se questi qui, vi ripeto, sono valutati su human e mouse, sono il 17% di tutti i geni, questo tipo qui. E tutti gli altri sono o così o misti, comunque prevalentemente così. Va bene. Dica.
Se essere rispostati però, anche delle percussioni sul testetto quando viene poi sguardato?
Non lo so, nel senso che in realtà, come vi dico, il campo, come diceva la signora, il campo di inizio è molto stretto, cioè sono di solito 50-60 basi. Per cui tutti questi trascritti in realtà sono simili dal punto di vista, innanzitutto non c'è alternativo dal punto di vista codificato. E quello che ci sta qui, pochi lo sanno, però se qualche studente vuole iniziare a fare un progetto di ricerca sulla tesi per capire se questi sono funzionalmente diversi, non è difficile da fare. Può fare tutti i trascritti possibili e vedere se ok, va bene. Non ho finito, c'ho ancora una piccola diapositiva. Questa, vi faccio subito vedere questa. E poi ho finito. Ce n'avevo ancora una? Vabbè, Allora, questa è solo per, questa vi dimostra solo una maniera di rappresentare le sequenze con senso, che forse di quelli che hanno fatto bioinformatica conoscono. Conoscete lo S-Logo, si chiama in gergo S-Logos. È un modo che trovate molto frequentemente sui lavori per rappresentare le sequenze con senso, cioè invece di fare il disegnino della matrice si mette la letterina con un'altezza proporzionale alla frequenza con cui appare. Vedete qui per esempio c'è scritto GA, poi lì c'è scritto una piccola T, che vuol dire che avete molte volte la G, poche volte la A. Questo è solo il grafico dei vari tipi, vedete SP class, BR class, con le sequenze con senso. No, ultima cosa, ultimissima, lo giuro, scusate, la questione della comparazione human mouse, che è molto interessante. Allora, prima di tutto, i tipi di promotore sono conservati, questo è molto importante, perché vuol dire che il funzionamento, cioè che il tipo di promotore sottende un tipo di funzionamento, che sennò sarebbero variabili. Allora, se noi compariamo, vedete, mouse e human per ogni gene, se nell'uomo è single peak, nel mouse è single peak, e se nell'uomo invece è broad peak, nel mouse è broad peak, cioè sono proprio uguali. Il tipo di promotore è perfettamente conservato tra uomo e donna. La seconda cosa che questo studio ha trovato è che gli inizi della trascrizione sono sempre di tipo pirimidina purina, cioè dove inizia la trascrizione c'è sempre una pirimidina e una purina, e là dove c'è stata una mutazione cambia la forza di espressione. Questo è molto interessante, vedete, questo è un gene che è stato mappato di nuovo tra mouse e human. In questo gene, questo è un promotore chiaramente di tipo broad, non capite immediatamente, e vedete che ci sono stati dei cambiamenti di sequenza. Vedete questi qua? Allora, là dove c'è stato un cambiamento da una situazione purina pirimidina, CG è una purina pirimidina, è diventato un cambiamento purina purina, vedete che il livello di trascrizione è diminuito in maniera consistente. Strano, ma vuol dire che ci vuole proprio questa coppietta qui per farlo funzionare bene. È una cosa curiosa, eh? Questi TSS. Va bene, direi che con